6 di sera.
Trump ignora il diritto internazionale, attacca il Venezuela e trascina in tribunale il presidente Maduro. Ben ritrovate e ben ritrovati, io sono Francesca Calcagno. Questa sera partiamo dai contenuti della conferenza stampa del presidente statunitense dalla sua residenza di Mar-a-Lago. È cominciato una ventina di minuti fa, posso anticiparvi che Trump ha già dichiarato che gli Stati Uniti controlleranno il Venezuela fino a una transizione sicura. Ha detto anche che parteciperanno alla gestione del petrolio venezuelano. Ci collegheremo con la nostra collaboratrice dell'America Latina e con un esperto che ci aiuteranno a inquadrare i contorni di questa operazione, quella statunitense, e il futuro del Venezuela. In primo piano, naturalmente, c'è anche ancora il dramma di Crans Montana. I due gestori del locale Le Constellation sono formalmente indagati per incendio colposo e omicidio colposo. Vi diremo chi sono e vi racconteremo anche di chi sta mettendo a disposizione gratuitamente dei posti letto a chi ne ha bisogno. E poi l'intervista alla psicologa della polizia cantonale ticinese Marina Lang, che sta seguendo le famiglie italofone fin dalle prime ore dopo il dramma.
Devo essere sincera che in tante situazioni che mi sono capitate questa è una delle più difficili, è resa ancor più complicata dai tempi di attesa che rendono l'aspetto dell'angoscia dei familiari estremamente difficile psichicamente.
Un'angoscia che ritroveremo anche nelle parole di alcuni giovanissimi che abbiamo incontrato oggi a Lugano. Ci interessa capire come stanno seguendo le notizie sull'incendio che ha causato la morte di tanti loro coetanei e di come le stanno elaborando. Restate con noi. Il presidente statunitense Donald Trump ha dunque cercato di legittimare in una conferenza stampa ancora in corso l'attacco militare contro il Venezuela, avvenuto la notte scorsa, e la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro e di sua moglie. Di fronte alle crescenti proteste internazionali per l'aggressione militare, l'amministrazione Trump parla di necessità di combattere il narcotraffico e il terrorismo e accusa di questo Maduro. Oggi è stato anche reso pubblico l'atto d'accusa della Procura degli Stati Uniti proprio nei confronti di Maduro. Andrea Vosti, nostro corrispondente da Washington, quali sono i punti chiavi, cos'è già emerso?
Sì, buonasera. Donald Trump ha finito di parlare pochissimi minuti fa. In questo momento sta parlando il segretario alla difesa Pete Hegseth, dando alcuni dettagli sull'operazione clamorosa, spettacolare di ieri notte. Quello che ha detto il presidente americano è che è stata una delle operazioni militari più spettacolari dalla seconda guerra mondiale, una dimostrazione del superpotere della macchina militare degli Stati Uniti. Trump ha anche confermato che Nicolás Maduro e la moglie Silvia Flores sono stati incriminati a New York con 4 capi d'accusa, il più grave dei quali è quello di narcoterrorismo, e che sono in viaggio a bordo della portaerei Iwo Jima proprio verso gli Stati Uniti. Trump ha dunque provato a dare una cornice legale per giustificare quello che di fatto è un cambio di regime in Venezuela con la deposizione forzata militare di Nicolás Maduro, e ha detto, come avete anticipato voi, che gli Stati Uniti guideranno in sostanza il paese fino a quando sarà possibile una transizione pacifica, democratica. Non è dato sapere quanto a lungo questa transizione durerà, quanto a lungo gli Stati Uniti vorranno davvero comandare in Venezuela. Quindi questo è stato in sostanza i punti centrali del discorso di Donald Trump, durato alcuni minuti e finito pochissimi minuti fa.
Ecco, Andrea, Trump ha anche parlato appunto del ruolo che gli Stati Uniti avranno nel dopo Maduro, quindi al di là del periodo di transizione, ha fornito dei dettagli.
Beh, il nome che circola sulla bocca di tutti è quello di Corina Machado, la premio Nobel per la pace, sostenitrice del presidente americano, che in un'intervista a Fox News proprio questa mattina ha detto di sostenere completamente l'operazione del presidente americano e ha giustificato la necessità da parte degli Stati Uniti di rimuovere Maduro per dare una speranza democratica al Venezuela. Sentiamo quello che ha detto però Donald Trump a Fox News sempre questa mattina proprio sul ruolo di Corina Machado nel futuro del Venezuela. Sentiamo la clip.
Are you going to fully support her to take over to run the country?
Well, we're going to have to look at it. He was a dictator, and the people can't believe they got so lucky. We remained patient
Dunque Trump non si è sbilanciato, ha fatto capire chiaramente di essere favorevole in qualche modo a un ruolo di Corina Machado nel futuro del Venezuela, ma non ha preso una posizione definitiva. Quello che invece Trump ha detto, che in qualche modo rivela anche uno degli interessi, forse il più importante interesse strategico americano in Venezuela, è quello dello sfruttamento delle risorse, ricchissime risorse energetiche. Trump ha detto che multinazionali statunitensi saranno coinvolte nello sfruttamento delle risorse petrolifere venezuelane, quindi ha in qualche modo dato un altro elemento oltre a quello del cambio di potere, quindi del cambio di regime in Venezuela, anche un interesse americano che va al di là della politica, che ha forti interessi strategici ma anche economici.
Andrea Vosti da Washington con gli elementi chiave della conferenza stampa di Donald Trump, grazie. Quindi questo dagli Stati Uniti. Adesso, come anticipato, ci colleghiamo con Maria Zuppello, che è la nostra collaboratrice dall'America Latina. Ora, chiaramente la questione che si pone per il Venezuela è relativa a chi prenderà le redini. Sappiamo, l'abbiamo sentito, la più nota oppositrice di Maduro, la neo premier Nobel Corina Machado, è piuttosto vicina appunto alle posizioni del presidente statunitense. Trump, come abbiamo sentito, per il momento non si è sbilanciato più di tanto, ma la diretta interessata, Maria, ha già emesso un comunicato stampa.
Sì, buon pomeriggio a tutti. Siamo pronti a far valere il nostro mandato e a prendere il potere. Questo è uno dei passaggi più significativi di questo comunicato, pubblicato poco fa sul suo profilo X da Maria Corina Machado, che mobilita in venezuelani, in patria e all'estero, ad attenersi a quello che tra poco, ha scritto, sarà comunicato nei canali ufficiali dell'opposizione. Secondo Machado, Edmundo González Urrutia, eletto come legittimo presidente del Venezuela, testuali parole, deve assumere immediatamente il suo mandato costituzionale e essere riconosciuto come comandante in capo della Forza Armata Nazionale da tutti gli ufficiali e soldati che ne fanno parte. Venezuela sarà libera, ha concluso la leader dell'opposizione nel comunicato. Anche González Urrutia si è espresso su X: siamo pronti per la grande operazione di ricostruzione della nostra nazione. C'è da dire una cosa, che Trump prima della conferenza stampa in una intervista a Fox TV aveva dichiarato che valuterà se per Machado sarà possibile guidare il paese, perché al momento hanno un vicepresidente, riferendosi alla vicepresidente Delcy Rodríguez, che risulterebbe essere ancora in Venezuela nonostante varie fonti la dessero in fuga in Russia, notizia poi smentita dal Cremlino.
Detto questo, come sta vivendo il paese quanto è successo alla gente comune? Pensiamo alla gente comune.
Come potete immaginare, le notizie dalle strade del Venezuela arrivano con il contagocce. La popolazione si è in gran parte barricata in casa dopo che all'alba vari civili, secondo immagini diffuse in rete, sarebbero stati arrestati dal regime di Maduro e ha smesso di postare video, come invece aveva fatto in modo massiccio durante gli attacchi nella notte, per paura di rappresaglie. Si teme anche una nuova operazione militare, come ha dichiarato poco fa lo stesso Trump. Non ci sono al momento notizie di blindati dell'esercito in strada, mentre si è in America Latina, che a Miami e in Europa, la diaspora venezuelana è scesa in piazza a festeggiare. Ricordiamo che sono oltre 8 milioni i venezuelani fuggiti nell'ultimo decennio. Intanto il ministro degli esteri venezuelano, Ivan Gila, ha confermato vittime civili e militari, vittime di un attacco che ha definito smisurato e codardo. Infine rimane l'incognita di dove siano finiti i fedelissimi di Maduro, come il ministro dell'interno Diosdado Cabello e quello della difesa Vladimir Padrino Lopez, perché dopo i video trasmessi all'alba nessuno di loro è più apparso in televisione.
Maria, cosa sta succedendo invece nei paesi vicini, Colombia, Brasile, ma in generale quelli del Sud America?
Beh, soprattutto per i paesi vicini, come potete immaginare, la tensione è altissima. Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato il dispiegamento dell'esercito alla frontiera con il Venezuela, dicendo anche che verrà rafforzata l'assistenza umanitaria in caso di un ingresso importante di rifugiati. Il vicino Brasile ha chiuso, ma solo per qualche ora, la frontiera tra il Venezuela e il suo stato di Roraima, dove però l'esercito continua a monitorare da vicino la situazione. E una riunione d'emergenza è in programma nelle prossime prossime ore a Brasilia. Quanto al presidente Lula, ha condannato gli attacchi degli Stati Uniti sul suo profilo X, dicendo che insieme alla cattura di Maduro superano una linea inaccettabile, e ha chiesto alle Nazioni Unite di reagire a quanto accaduto. Ha invece festeggiato il presidente argentino Javier Milei, che su X ha scritto che la libertà avanza, mentre il presidente dell'Ecuador Noboa, rivolgendosi ai leader dell'opposizione, ha detto che potranno contare sul suo paese come alleato. Infine, il nuovo presidente del Cile, José Antonio Kast, ha commemorato l'arresto di Maduro dicendo che adesso abbiamo un compito più grande come governi dell'America Latina. Dobbiamo assicurare che tutto l'apparato del regime abbandoni il potere e venga responsabilizzato per quanto ha fatto.
Maria Zuppello con gli ultimi aggiornamenti dall'America Latina. Fra poco sentiremo un ospite per inquadrare tutti questi eventi. Prima, sull'attacco degli Stati Uniti al Venezuela ha preso posizione anche la Confederazione, quindi Bettina Müller, Berna, come ha reagito e di quale altre reazioni vale la pena parlare?
Con un comunicato su X del Dipartimento federale degli affari esteri, la Svizzera invita alla distensione, alla moderazione, al rispetto del diritto internazionale, ricordando che quest'ultimo comprende anche il rispetto del divieto di ricorso alla forza, sancito dal diritto internazionale, e dell'integrità territoriale degli stati sovrani. Una condanna esplicita è arrivata invece dal governo spagnolo. La vice prima ministra Yolanda Sánchez ha condannato quello che ha definito un attacco imperialistico. Il mondo è meno sicuro e meno libero da quando Trump ha cominciato ad agire con impunità, ha scritto. Saremo sempre dalla parte della pace e del diritto internazionale. E se altri stati europei non arrivano ad una condanna esplicita, poco manca. Il ministro degli esteri francese Barrot ha insistito che l'operazione viola il diritto internazionale e che nessuna soluzione politica può essere imposta dall'esterno. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, ha scritto: «Siamo al fianco del popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica. Qualsiasi soluzione deve rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite». Interessante è la condanna della Cina, anche lì in un comunicato del Ministero degli Affari Esteri, che dice: «La Cina è profondamente scioccata e condanna fermamente l'uso sfacciato della forza da parte degli Stati Uniti contro uno Stato sovrano e l'azione contro il suo presidente. La Cina si oppone fermamente. Invitiamo gli Stati Uniti a rispettare il diritto internazionale, gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e a smettere di violare la sovranità e la sicurezza di altri paesi». Chi invece applaude e si complimenta con l'amministrazione Trump è Israele, che in un comunicato scrive: «Spera in un ritorno della democrazia in Venezuela».
Queste dunque alcune reazioni internazionali. Buonasera Marco Mariano, professore all'Università di Torino, specialista dei rapporti tra Stati Uniti e America Latina.
Buonasera a voi e a chi ci ascolta.
Dunque, lo abbiamo sentito, le condanne e i richiami al diritto internazionale ci sono stati, ma per il Venezuela, entriamo subito in tema, liberarsi di Maduro è un bene?
Ma visto il record della guida di Maduro nel paese sudamericano di questi ultimi anni, sono propenso a dire di sì, perché è un bilancio disastroso quello di Maduro in termini di capacità di assicurare, insomma, prosperità e libertà al proprio popolo. Ricordiamo che siamo ormai a quasi 8 milioni di venezuelani fuoriusciti dal paese negli ultimi anni. Verrebbe da dire è difficile fare peggio, tenendo conto dell'isolamento in cui è caduto il paese sudamericano, dell'impoverimento della popolazione, della privazione di libertà fondamentali e della violazione, insomma, dei diritti politici che è stata manifesta anche in occasione dell'ultima tornata elettorale, il cui esito è stato sostanzialmente sovvertito dalle autorità. Naturalmente tutto questo tenendo presente cosa potrebbe succedere in una fase di transizione che si annuncia complicata e molto nebulosa. Intendo dire che la situazione attuale del Venezuela è disastrosa sotto molti punti di vista, compreso quello umanitario. C'è però è in qualche modo da non escludere una deriva di ulteriore aggravamento della situazione interna, per cui la vostra domanda è legittima, la risposta è complessa. In linea di massima dico sì, è un bene perché è difficile fare peggio, però attenzione, perché quando si mettono in atto transizioni e cambiamenti di regime dall'alto, le conseguenze possono essere devastanti. Ricordiamo cosa è successo non molto tempo fa nell'Iraq post Saddam Hussein, anche se naturalmente i casi sono abbastanza diversi tra di loro.
Ecco, Trump in conferenza stampa ha cercato di legittimare l'operazione di questa notte con la lotta al narcotraffico e al terrorismo. È stato pubblicato un atto d'accusa nei confronti di Maduro. Quanto c'è di vero in tutto questo?
Beh, a una prima impressione si direbbe piuttosto poco, nel senso che le basi legali sembrano davvero deboli per quanto riguarda l'atto di accusa portato dal Dipartimento della Giustizia statunitense, perché in sostanza si designa la famigerata organizzazione Tren de Aragua come una organizzazione narcoterroristica impegnata in una invasione degli Stati Uniti con la collaborazione e complicità attiva di Maduro e di altri esponenti del regime venezuelano deposto o comunque sotto attacco. Le basi fattuali di questa connessione tra appunto Maduro e i leader di Tren de Aragua sembrano sostanzialmente al momento non esserci, o perlomeno non sono ancora state esplicitate. Quindi questo è uno dei punti oscuri e particolarmente problematici per quanto riguarda la legalità e costituzionalità dell'intervento statunitense. Non a caso già ora diversi esponenti del Senato, del Congresso degli Stati Uniti stanno sollevando il problema, chiedendo all'amministrazione di sostanzialmente esplicitare e mettere a disposizione informazioni che surroghino in qualche modo questa base legale che sembra al momento molto debole.
Mariano ci diceva dei rischi che intravede nel periodo di transizione. Gli Stati Uniti in qualche modo hanno già designato Corina Machado, leader dell'opposizione, come futura presidente. Che legittimità avrebbe?
Ma su questo lo scenario è ancora, anche su questo lo scenario è ancora particolarmente fosco, nel senso che in una intervista data poco fa a Fox News, Donald Trump ha parlato e ha citato la vicepresidente Delcy Rodriguez, che è una figura ovviamente legata al regime, ma che è sempre stata considerata quella un pochettino più aperturista, soprattutto dal punto di vista delle riforme economiche in direzione di una apertura dell'accesso alle risorse petrolifere del paese. E la Rodriguez è la vicepresidente, quindi avrebbe da questo punto di vista qualche legittimità legale e una credibilità presso, diciamo, gli ambienti economici, gli investitori statunitensi e internazionali. Machado è una figura naturalmente di grande notorietà e visibilità pubblica, però anche per le sue prese di posizione piuttosto intransigenti nei confronti del regime, e cioè non disponibili a nessun tipo di compromesso, potrebbe essere difficilmente utilizzabile e servibile in una fase di transizione in cui è ipotizzabile che qualche accordo più o meno esplicito con i militari al potere sia necessario. Quindi naturalmente anche in questo caso lo scenario è completamente così fluido e in evoluzione, è difficile ipotizzarlo ora. La conferenza stampa tra l'altro è ancora in corso nel momento in cui parliamo. Gli Stati Uniti per bocca di Trump dicono noi we will run the country, noi sostanzialmente governeremo il paese, il Venezuela, verso la transizione. Non si capisce esattamente come, visto che non risultano esserci truppe statunitensi sul suolo venezuelano. La rosa dei candidati è ampia, non credo che Machado sia la prima scelta.
Grazie Marco Mariano, lo ricordo, professore all'Università di Torino, specialista dei rapporti tra Stati Uniti e America Latina. Una situazione, lo diceva, in aggiornamento, e anche noi ovviamente la seguiremo. E l'altro grande tema che ci occupa, Crans-Montana, dove ci sono i primi due indagati nell'inchiesta penale aperta dalla procura vallesana per il rogo che nella notte di San Silvestro ha causato la morte di 40 persone e 119 feriti, sono i gestori del bar Le Constellation. Anna Valenti mi ha raggiunta in studio con gli ultimi aggiornamenti.
Sì, la notizia è giunta attorno alle 15 di questo pomeriggio attraverso un comunicato ufficiale della Polizia Vallesana che annunciava l'apertura dell'inchiesta penale da parte della Procura Cantonale. Apertura, si specifica, avvenuta ieri sera e gli indagati sono appunto i due gestori del bar Le Constellation. Le ipotesi di reato formulate al momento nei loro confronti sono omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio doloso colposo. La notizia è giunta a ridosso dell'arrivo sul luogo della tragedia del consigliere federale Beat Jans, accompagnato fra gli altri anche dalla procuratrice generale vallesana Beatrice Pillù, che sollecitata dai giornalisti ha rilasciato qualche dichiarazione. Sentiamola.
Cette instruction pénale va permettre de mettre en avant et d'explorer toutes les pistes. Il n'y a aucune piste qui est laissée.
Questa indagine penale ci permette di proporre ed esplorare tutte le piste possibili, nessuna resterà inesplorata. L'indagine è stata aperta perché abbiamo dei sospetti, ma, sottolinea la procuratrice, per ora esiste la presunzione di innocenza.
A questo stadio cosa sappiamo dei due indagati, chi sono?
Si tratta di una coppia originaria della Corsica, marito e moglie risiedono a Crans-Montana dal 2015. Entrambi imprenditori, la coppia gestisce altri due locali nella regione. Non sappiamo molto altro, indiscrezioni di stampa francesi rivelano oggi che l'uomo in passato aveva avuto problemi con la giustizia. 20 anni fa era stato condannato in Francia per truffa, rapimento e sfruttamento della prostituzione. Tuttavia fonti di polizia assicurano anche che da tempo l'uomo ha abbandonato la vita criminale. Sentito dai media romandi, il gestore ha ribadito che negli ultimi 10 anni il locale era stato controllato 3 volte senza mai rilevare anomalie e che tutto era stato realizzato nel rispetto delle regole.
Anna, ci sono ancora molte domande appunto sulle cause del rogo, si parla anche di controlli e di misure di sicurezza, ci sono novità su questo tema?
Le indagini continuano anche in questo ambito. La procuratrice Pillù ha affermato di aver ricevuto dal comune di Crans-Montana tutti i rapporti dei controlli antincendio inerenti al Constellation. Ora sono in corso di analisi e per la prima volta oggi si è espresso anche Nicolas Ferraud, che è il presidente del Consiglio Comunale di Crans-Montana, il sindaco insomma, secondo cui le autorità comunali non sono state lassiste nei controlli e che ricordiamo che i controlli devono essere effettuati ogni anno secondo la legge. Tuttavia in una seconda battuta Ferraud ha anche ammesso che in futuro si dovranno applicare norme più stringenti. Concludo gli aggiornamenti ricordando che oggi sono state identificate ufficialmente le prime 4 vittime. Si tratta di 2 ragazze di 21 e 16 anni e 2 ragazzi di 18 e 16 anni, tutti cittadini svizzeri. Le salme sono state restituite alle rispettive famiglie.
Queste erano le ultime notizie che arrivano da Crans-Montana con Anna Valenti. Un dramma di questa portata, sembra banale dirlo, necessita di un enorme seguito psicologico alle vittime, ai familiari, ma anche ai soccorritori e al personale curante. I professionisti sul territorio sono decine e fra di loro c'è anche la psicologa della Polizia Cantonale Ticinese, Marina Lang. Marina Lang era in vacanza a Crans-Montana, ha affiancato le famiglie, in particolare quelle italofone, appena saputo dell'incendio, quindi al risveglio il 1 gennaio. L'ha incontrata una delle nostre inviate, Sharon Bernardi.
Devo essere sincera che in tante situazioni che mi sono capitate questa è una delle più difficili, è resa ancora più complicata dai tempi di attesa che evidentemente hanno delle ragioni molto tecnico-scientifiche che rendono comunque l'aspetto dell'angoscia dei familiari e anche della resistenza psichica, perché dobbiamo immaginare che ci sono familiari ma compresi anche fratelli, sorelle, nonni, quindi anche persone che magari sono già in difficoltà per motivi loro di salute o per età, e la durata di questo tempo è estremamente difficile psichicamente perché c'è anche la stanchezza che subentra, delle difficoltà che subentrano.
Ieri ci è stato detto in conferenza stampa che vengono assistiti notte e giorno, che ogni famiglia ha a disposizione una persona di riferimento. È stato davvero così?
Potete immaginare che all'inizio, e quindi parliamo della giornata del 1° di gennaio, la macchina del sostegno dell'aiuto si mette in moto e quindi nelle prime ore i presenti non eravamo tantissimi, sono però arrivati in grande aiuto la struttura del care team di vari cantoni e c'è stata un'enorme solidarietà. Oltre al care team vallesano che è subentrato, sono subito giunti in aiuto il care team Friburgo, Neuchâtel, Berna, Vaud, e quindi veramente una collegialità molto forte nonostante siano periodi di feste. Ieri sono giunti anche delle colleghe della Protezione Civile Italiana, psicologhe, che oggi ho potuto appurare che effettivamente stanno facendo un seguito uno a uno, e quindi direi che la situazione che ho visto prima è di una presa a carico proprio stretta familiare.
Una presa a carico che, visto il dramma che è stato, non si potrà concludere né in poche ore né in pochi giorni.
Quello che avviene con drammi di questa portata è che l'interventistica ha una certa durata, l'aspetto psichico ne ha tutt'un'altra. Perché i tempi psichici sono lunghi, sono dei tempi che passano da delle fasi molto intense, è veramente un ciclo, no? che si fa, e questo tempo non si può interrompere dal momento che si ha per esempio una comunicazione ufficiale. Quello si può dire che è l'inizio di un altro tempo psichico, e quindi finita l'urgenza quello che avverrà è che queste persone verranno tutte poi affiancate da specialisti, da colleghi che faranno un seguito medio-lungo.
Non è la prima volta che mi capita di intervistarla, però questa volta la vedo particolarmente commossa e provata.
Sì, sicuramente sono anch'io particolarmente provata, perché comunque è una disgrazia che tocca anche una fascia d'età che coinvolge tutti i genitori. Sono anch'io genitore della stessa fascia d'età e quindi mi sento particolarmente coinvolta.
Marina Lang, psicologa della Polizia Cantonale Ticinese, a testimoniare ancora una volta l'enorme coinvolgimento di tutta la società in questo dramma. Le parole di solidarietà si moltiplicano. Il Consiglio federale oggi ha pubblicato un libro di condoglianze in cui tutti possono pubblicare online i loro pensieri. In poche ore ha già raccolto ben oltre i 100 messaggi. Sono numerosi anche i gesti di solidarietà. Un esempio ci viene da Losanna, dove c'è chi ha messo a disposizione dei posti letto per chi ha bisogno. Di questo ci parla adesso il nostro corrispondente in Romandia, Aaron Guidotti.
È per aiutare le famiglie dei feriti ricoverati al SCIV che privati cittadini o strutture stanno mettendo a disposizione degli alloggi, come l'Hotel Continental di Losanna, situato in faccia alla stazione, che ha deciso di mettere a disposizione 10 stanze. Mi spiega il direttore dell'hotel, Samuel König.
Ho vissuto io stesso delle situazioni di incendio in strutture dove ho lavorato. Non c'erano mai stati feriti, ma so quanto panico può generare. Ci si sente persi e impotenti. E quando ho visto le immagini di Crow, mi sono subito detto che avrei potuto essere d'aiuto alle persone, alle famiglie, che devono andare a Losanna perché magari un loro caro è tra gli ustionati e ricoverati al SCIV, o anche per qualcuno di passaggio verso Sion o Crans-Montana, oppure qualcuno che lavora nelle cure. Per noi è importante poter dare un tetto, almeno un punto fermo, perché poi possano valutare il da farsi.
L'hotel manterrà questa possibilità per diverse settimane. Ha già ricevuto delle chiamate, principalmente familiari di vittime straniere, che però nel frattempo hanno trovato un'altra sistemazione. Chiedo però a Samuel König se non teme l'arrivo di curiosi. Penso a una stampa estera, a volte particolarmente insistente, interessata alle famiglie delle vittime.
Moi, c'était pas le but d'avoir une présence médiatique. Moi, c'était le but Il mio scopo ovviamente non è attirare i media. Voglio aiutare le persone e faremo di tutto per fare in modo che la loro sfera privata venga rispettata. Poi chiaramente non spetta a noi fornire informazioni sui nostri clienti. Questo è fuori discussione.
E c'è anche chi solo questa mattina ha deciso di mettere a disposizione il proprio appartamento. È una giovane coppia vodese che possiede un monolocale a Vesonà, questa volta in Vallese, a soli 15 minuti dall'ospedale di Sion.
L'appartamento non va pas utilizzare jusqu'à février, puis comme on sait que c'est pendant l'hôpital, on s'est dit que autant que.
Una decisione presa senza troppi patemi, mi dice Loan. Per il momento non ha ancora chiamato nessuno, ma la coppia si tiene pronta ad ospitare chi ne ha bisogno, che siano cari di vittime del rogo o personale dell'ospedale o dei servizi di soccorso venuti in sostegno alle equipe locali.
Aaron Guidotti, torno da te. Nel tuo contributo hai menzionato il CHUV di Losanna, che in questo momento è particolarmente sotto pressione.
Sì, dunque, al CHUV sono ricoverate 22 persone, tutte identificate, ma sono tutti pazienti con ustioni che ricoprono almeno il 60% del corpo. Tali condizioni necessitano di moltissime risorse e l'ospedale sta valutando di posticipare le operazioni non urgenti per mantenere le sale operatorie a disposizione degli ustionati e liberare il personale così che possa gestire questi casi. Ricordiamo che molti dei pazienti nei vari ospedali, e questo lo hanno sottolineato ieri le autorità vallesane, sono davvero in condizioni gravi, tanto che la probabilità che non ce la facciano nei prossimi giorni è molto alta.
E qual è la situazione negli altri ospedali?
Beh, chiaramente la situazione è estremamente tesa negli ospedali vallesani, le autorità continuano ad invitare la popolazione alla prudenza per non aggiungere un ulteriore carico al personale. L'ospedale universitario e l'ospedale pediatrico di Zurigo hanno già rimandato delle operazioni non urgenti, ma hanno fatto sapere che la situazione nelle cure intense è ancora gestibile. A Ginevra la situazione è stabile, alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedali all'estero, sappiamo che attualmente alcuni si trovano a Parigi, Lione, Milano e Stoccarda. Chiudo dicendo che il centro di trasfusioni interregionale ha lanciato un appello alle donazioni di sangue. Al momento dicono l'approvvigionamento degli ospedali è garantito, ma non si esclude che nelle prossime settimane possano esserci delle difficoltà.
Aaron Guidotti, grazie, ti ritroveremo nei prossimi appuntamenti informativi. Quella di Crans-Montana è stata una strage dei giovani, sono tantissime le testate anche internazionali che hanno titolato così i loro articoli all'indomani della tragedia. E allora abbiamo voluto ascoltare quello che i giovani hanno da dire su quanto è successo, le loro riflessioni, le loro reazioni, le paure ma anche la rabbia, come sentiremo fra poco. Voci di giovani tra i 17 e i 21 anni che sono state raccolte a Lugano da John Robbiani.
È stato uno shock perché da un attimo tutto sui social parlava di quello, continuavano a uscirmi video e solo quelli, continuavo a scorrere, sono rimasta scioccata per le scene che ho visto e poi pensare che fossero comunque ragazzi della mia età, giovanissimi, che poteva succedere a chiunque perché alla fine stavamo tutti festeggiando a Capodanno. E
non è la prima volta che mi sento deluso dalle vecchie generazioni, quelle di mio padre ma soprattutto quella di mio nonno, tutto improntato per i soldi, adulti che hanno preferito investire sull'immediatezza, sul breve termine.
Speculate, hanno speculato, esatto, sulla vita dei ragazzi che c'erano dentro.
Esatto, come un po' tutta la mentalità, la cultura di questa nuova società.
Fare più i soldi che la sicurezza. Anche quando c'è stata la tragedia lì al concerto di Sfera Ebbasta, che sono morte 6 persone, perché non doveva contenere quelle persone. Le uscite di sicurezza non c'erano.
Poi probabilmente per provare ad uscire, essendoci una sola uscita di sicurezza, si sono accalcati tutti, calpestati, tra la confusione sono andati in panico e tutto. Ho un'amica che aveva la fidanzata lì ed è morta e infatti ci stanno malissimo, non solo a pensare anche a loro ma soprattutto ai loro cari, perché stanno anche molto molto male loro.
Adesso si esce sempre meno, si va sempre meno nei locali, anche perché non sono più visti come un posto di divertimento.
Soprattutto anche come un posto sicuro.
Esatto.
Cioè, ecco, questo cambierà, nel senso la prossima volta che andrete in un locale cambierà la percezione?
Credo di sì.
A me ha particolarmente scioccato perché comunque il primo dell'anno non oso neanche immaginare i genitori. Non vorrei immaginare se io fossi stata lì, mia mamma, che mi avrebbe preso la notizia, anche se fossi sopravvissuta o no, quindi non so immaginare il dolore.
Anche io la penso esattamente così, cioè il dolore che le famiglie provano è indescrivibile.
Quanti anni avete?
17.
17.
Non c'è la scuola, sarebbe un momento in cui avreste bisogno della scuola per fare, non so, un momento di approfondimento su quanto è successo, vi manca oppure no?
Secondo me a scuola ne parleranno al rientro delle vacanze sicuramente, chiederanno magari come l'abbiamo presa o così, sicuro.
Dei dibattiti per magari anche noi poter esprimere le nostre opinioni su quello che è accaduto adesso. Io ho 21 anni.
Io ho 17.
Le notizie principalmente sono uscite sui social, poi magari sono anche andata a leggermi qualcosa per conto mio, però sicuramente manca tanto a livello di informazione scolastica, però non solo generale, ma anche, non so, a livello psicologico, cioè come comportarsi.
Sì, a scuola effettivamente non dedicano abbastanza, secondo me, tempo a certe notizie, come affrontarle e come fare in modo di magari prendere le cose. Quindi secondo me, appunto, come ha detto lei, ci dovrebbe essere più una cura su questo aspetto e tutto l'aspetto psicologico che ne deriva. Pensare che comunque erano tutti ragazzi della nostra età e potremmo essere, cioè potevamo tranquillamente essere noi o comunque i nostri amici, e comunque sono morte più di 40 ragazzi, quindi vuol dire che ci sono più di 40 genitori adesso a casa a piangerli, è una cosa devastante. Queste notizie sono proprio quelle notizie che ti fanno capire di quanto possa essere tutto in un attimo, cioè in un attimo prima sei là che ti diverti con i tuoi amici e l'attimo dopo magari non ci sei più.
Sei di sera finisce qui con queste parole dei giovanissimi. Da parte mia, Gino Ceschina, in preparazione, le colleghe e i colleghi dell'Inforadio, grazie per averci seguito. Ora c'è lo sport, buon ascolto.